Allora, buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda giornata di e-privacy, in questo sabato dalla partenza molto lenta. Cominciamo col primo intervento su cui esistono grandissime attese, quindi ammonisco Gabriele Zanoni a essere all'altezza. Ci parlerà della sicurezza dei referti online.
Buongiorno. Allora, vi racconto come è stata pensata questa presentazione. È stata pensata prendendo, diciamo, come spunto quello che dice il garante su cosa dovrebbe essere fatto sulla questione dei referti online e poi andando, girovagando sui siti degli ospedali per cercare di capire come sono state attuate queste norme e in che modo. E arriveremo ho fatto dei grafici con delle sintesi di quello che abbiamo trovato, cercando di sottolineare soprattutto quelle che sono le discrepanze tra quello che viene richiesto e quello che effettivamente si vede implementato sui siti che permettono di scaricare il proprio referto. Sono partito prendendola un po' alla larga, andando a guardare prima una parte di terminologia, e andando a vedere che cosa voglio dire poi anche una norma scritta rispetto a una traduzione informatica, che cosa vogliono dire. Quando parliamo di referti online, parliamo sostanzialmente degli stati clinici che vengono rilasciati ai pazienti e possono essere rilasciati in diversi modi. Ovviamente queste informazioni sono informazioni critiche, sono informazioni sensibili e il garante ha pensato a una norma apposta per andarle a proteggere. Siccome sono dati importanti, vengono anche tracciati in sistemi anche internazionali come DatalossDB e quindi c'è una statistica del tutto dedicata ai dati in campo sanitario. Ovviamente questo tipo di problemi non è solamente riferito ai referti online. Quando parliamo di questo tipo di statistiche, sono statistiche che vanno a coprire un po' tutti gli incidenti. Quando è stato realizzato questo grafico, i dati del 2012 non erano ancora del tutto finiti perché erano i dati aggiornati più o meno verso novembre. Quindi diciamo che l'ultima colonna, senz'altro, è una colonna che tenderà a salire una volta che avremo i dati completi. E sempre per quanto riguarda il campo sanitario, DatalossDB ci dice che una parte sempre più corposa di questi incidenti di furto di dati in campo sanitario avvengono attraverso l'utilizzo di tecniche che permettono di recuperare queste informazioni via web, quindi sostanzialmente attacchi informatici comunque mirati ai sistemi che contengono questi dati. Una statistica in linea generale in campo sanitario ci fa vedere che comunque, come diceva anche Coba ieri, la maggior parte dei dati quando escono, anche in campo sanitario, è perché vengono rubati o persi e quindi diciamo abbiamo perso un computer dove erano effettivamente presenti queste informazioni, nonostante quel trend che abbiamo visto di hack e web, quindi un attacco mirato al sito che contiene queste informazioni, che abbiamo visto che è senz'altro in salita. Queste ovviamente sono statistiche che, globali, non sono tipicamente statistiche italiane, ma ci danno almeno un'idea di come sta andando, questo fenomeno. A questo punto quello che vi propongo è di leggere insieme alcuni degli estratti di quello che ci chiede e ci dice il garante per implementare un servizio di referatistica online e quindi ci dice che possiamo accedere ai nostri referati sostanzialmente in due modi. Uno è quello di farceli inviare via mail e uno è quello di invece andarli a scaricare da un sito che ci viene messo a disposizione. E potremmo anche decidere di essere avvisati via SMS che il nostro referato è pronto. Quindi questo vorrà dire che dovremo noi lasciare come utenti il nostro numero di telefono all'ospedale o chi per esso che effettuerà il trattamento dei nostri dati ci manderà un avviso di conferma. A livello di funzionalità, come dicevamo, sono previsti tipicamente due scenari, quindi o l'arrivo del referto via email e via web, e questi due scenari sono stati declinati opportunamente con delle considerazioni riguardo alla sicurezza di tutti e due che andiamo a vedere. Quindi ci dice, se dobbiamo collegarci a un sito internet dove scaricare i referti online, dovrà senz'altro essere un sito con SSL, quindi una connessione sicura. Dovremmo fare in modo di evitare un caching, quindi pensiamolo ad esempio come nella parte della ricezione via web, dovremmo fare in modo che se noi ci connettiamo al PC dell'ospedale i sistemi intermedi non abbiano la possibilità di effettuare il caching di un mio dato sensibile. E questo tipicamente io lo leggo come applica una cifratura sull'allegato in modo tale che se fosse anche memorizzato su un sistema intermedio come un proxy, questo dato non sia leggibile. E infatti è quello che poi vedremo ci dice anche il garante. L'utilizzo di idonei sistemi di autenticazione viene proposta, diciamo, un sistema di strong authentication, anche se come vedremo non c'è sostanzialmente nessuno in questo momento che lo sta utilizzando. Il referto, quando è disponibile, se lo andiamo a scaricare dal sito internet dell'ospedale, dovrebbe rimanere online solamente per 45 giorni. E questa, secondo me, è un'ottima idea, perché comunque minimizza il tempo per cui un'informazione sensibile è potenzialmente esposta. E quindi avere la cancellazione automatica dopo 45 giorni è senz'altro una buona idea. Nonostante questo, ci sono progetti paralleli a quello della referatistica online, che sono proprio le cartelle cliniche dei pazienti online, che non hanno, diciamo, questo limite, e c'è la possibilità per l'utente di poter ottenere tutti i suoi referti o comunque di uploadare eventualmente anche i suoi referti all'interno di una cartella clinica, e quindi questo dato potrebbe essere presente magari non nel sito specifico della referatistica online, ma nel sito più grande, più completo, quello, diciamo, della cartella clinica del paziente di per sé. Una volta che l'utente ha scaricato il referto, dovrebbe essere data anche la possibilità di cancellarlo e quindi di rimuoverlo, anche qua andando a minimizzare il tempo con cui queste informazioni sono contenute sul server e sono quindi potenzialmente esposte ad attacchi che ne potrebbero causare la compromissione. Però la parte di invio via mail, come dicevamo, anche il referto qui dovrà essere protetto, e quindi con una chiave, ad esempio uno zip con una password, che permetta che solamente l'utente destinatario del referto possa accederci, e quindi il garante si è preso carico di due processi fondamentalmente, come abbiamo detto, quello della mail e quello via web, dandoci una serie di direttive. Dà anche delle direttive non solamente agli utenti, ma dà delle direttive anche a chi deve integrare questo sistema nell'ambito sanitario. Quindi dice la referatistica degli utenti e le loro anagrafiche devono essere separate da tutto quello che è un processo invece per uno scopo amministrativo e contabile. Quindi ci chiede o di separarle o fisicamente o logicamente, e ci chiede anche di prevedere delle procedure di sicurezza per fare in modo che il nostro referto, il nostro account, non debba essere possa essere, diciamo, interrotto il nostro account in tempi molto veloci, per fare in modo che se io perdo la password di uno di questi account non è come perderlo su un social network. Ovviamente ci sono dei dati molto più critici in ballo, e quindi anche capire come fare per un utente per segnalare un problema e comunicare un furto delle sue credenziali e andare a bloccare immediatamente tutto quello che è il suo contenuto che viene ostato per conto suo dall'ospedale. A questo punto vi racconto com'è andata la ricerca, semplicemente prendendo Google e ricercando dei siti di ospedali di referti online. Ne ho estratti una ventina di quelli che mi sembravano quelli più significativi, che avevano più funzionalità, eccetera, e sono andato a effettuare un'analisi di tipo black box. Questo cosa vuol dire? Che molti di questi siti di referatistica avevano dei manuali su come usare il sistema, su come effettuare il login, c'erano le procedure per la cancellazione dei proprio referti, c'erano le procedure per richiedere le password, e veniva descritto in modo completo il sistema. Questo mi ha permesso di analizzare un po' i sistemi di UEFA autistica senza avere un account su ognuno di questi. Quindi quelli che non siamo andati a vedere è cosa succede una volta eseguita l'autenticazione. Abbiamo guardato sostanzialmente il processo che veniva definito in questi manuali e abbiamo dato un'occhiata alle tecnologie in uso. Questo perché il garante comunque dà delle direttive anche sulla parte tecnologica che non sono propriamente negli estratti che siamo andati a leggere, ma vedremo che ci sono delle direttive del garante che dice quando vai a trattare un dato sensibile devi effettuare un trattamento in un certo modo e anche la parte informatica che sta sotto deve seguire delle determinate regole. E quindi è stato importante non solo guardare la parte di manualistica e di procedura, ma anche guardare la struttura informatica che c'è attorno. E tenendo presenti queste informazioni che avevamo, siamo andati a matcharle con quello che ci dice il garante nell'ottica di evidenziare le discrepanze. Beh, una delle prime cose molto semplici che ho fatto è stata quella di andare a capire se SSL era abilitato o meno sui vari siti. Ho fatto poi delle statistiche che lo vanno a riassumere, ma come potete ben immaginare alcuni siti non avevano assolutamente SSL, altri funzionavano sia con SSL sia senza SSL e quindi dipende dall'utente su quale link arriva o come arriva al portale, potrebbe mandare le sue credenziali in un modo assolutamente insicuro e quindi queste credenziali potrebbero essere carpite da un sistema intermedio, un sistema di logging, un sistema che faccia caching o intercettazione. Mi viene in mente quello che diceva Claudio ieri di chi fa deep inspection o comunque tracciamento di queste informazioni che potrebbe arrivarci se non sono necessarie. Ho fatto un'analisi dell'uso prendendo quindi questi 20 siti e andando a capire se SSL era in uso o se SSL era in uso o meno. Il 50% aveva SSL, il 5% aveva SSL scaduto, quindi sostanzialmente un certificato non valido. Altri siti non avevano SSL e alcuni avevano la possibilità sia di usare SSL sia di non usare SSL. A questo punto la domanda è stata, va bene, ma di questi 50 che usano SSL, lo stavano utilizzando in modo giusto? E a questo punto ho utilizzato un servizio di cui vi ho parlato ieri, il servizio di Qualys, dove voi date un URL di un sito e vi guarda quanto è buono il certificato SSL. Qualys fa guardare, ad esempio, quali sono i singoli cifrari abilitati e ci dà un'idea di quanto sia effettivamente sicuro e si è implementato bene SSL. E come potete vedere sono comunque pochi i siti che ho trovato che utilizzavano SSL ed in modo sicuro, solamente il 21%. Diciamo che con questa slide si conclude un po' quello che è la parte di trasmissione dei dati e andiamo a vedere un po' più dal vivo come funzionano il sistema. Alcuni siti hanno ad esempio pensato di generare come sottodominio un dominio di terzo livello online.nomedelmiospedale o referti.nomedelmiospedale. Molte volte non è stato possibile ricondurre il sito del referti online ad un sito dell'ospedale. Addirittura mi è capitato di trovare un ospedale che aveva delegato la gestione di tutti questi dati a una società informatica, una terza parte, che stava anche in un'altra regione e all'utente potrebbe venire il dubbio, ma io sono sicuro che mi vado a loggare su un sito di una società informatica, di una terza parte, che sta in un'altra regione e accedo ai miei referti online della mia azienda sanitaria. E quindi diciamo che qua potrebbe sembrare quasi un phishing, se ti arriva una mail e ti dice scarica il tuo referto online da questo sito e non è il sito del mio ospedale, per quanto possa essere fatto bene, avere le icone eccetera, un po' di dubbio sinceramente me lo fa venire. Certamente io preferirei collegarmi a un sito del tipo online o nome del mio ospedale o referti nome del mio ospedale, e qua ci potrebbe essere diciamo un mismatch che non voglio fare il gufo, ma potrebbe senz'altro essere usato in modo illecito. Una volta che abbiamo visto dove stanno i referti e la trasmissione, sono andato a guardare la parte delle tecnologie in uso, proprio per cercare di capire su cosa girano queste piattaforme e se queste piattaforme sono in grado di garantirci il livello di sicurezza e come matcha con i requisiti del garante. Quindi sono andato a guardare le versioni dei web server, il linguaggio con cui sono stati programmati, per cercare di farmi un'idea della componente tecnologica. Ovviamente sempre in modo assolutamente non invasivo, molte volte chiedendo una pagina sbagliata o cliccando sul link sbagliato si arrivava ad avere un errore di quelli che vediamo tipicamente, un errore di 404 che ci dice la pagina non è disponibile, il fatto è che qua non è stato fatto hardening e quindi riusciamo a vedere la versione di questo software e poi potremmo andare a cercare di capire se questa versione di questo software ha delle vulnerabilità ed è una cosa che sono andato a vedere poi in un secondo momento. Però adesso volevo solamente raccontarvi come è stato semplice capire quali sono le tecnologie in uso. Oppure collegandosi a un sito si vede l'iconcina di Tomcat, quindi vado a capire che è un application server di tipo Tomcat. Ovviamente non ci sono solamente i pannelli, diciamo, della struttura che tiene in piedi il sistema, ci sono anche i relativi pannelli di amministrazione o i pannelli di login per medici e dipendenti. E anche qui vediamo che ci sono addirittura dei sistemi che permettono di gestire via internet tutto quello che è la struttura a livello, diciamo, proprio infrastrutturale, l'application server direttamente da internet. Quindi questi pannelli sono ancora più potenti del pannello del medico che accede e può modificare i referti di tutti i dipendenti. Qui si parla di un accesso dall'amministratore di sistema che potenzialmente potrebbe eseguire qualsiasi azione sul server che viene utilizzato dai medici, dagli utenti, e quindi, diciamo, è forse un accesso ancora più importante che non si capisce nemmeno per quale motivo dovrebbe essere raggiungibile via internet. E ne ho trovati ben due esempi. Un pannello di amministrazione JBoss di un sito di un ospedale addirittura non chiedeva nemmeno un utente una password, quindi vuol dire che in questo caso abbiamo sostanzialmente il pieno controllo di tutti i referti di tutto l'ospedale, potenzialmente. Ovviamente non ci ho guardato, quindi non lo posso assicurare. Assolutamente. E sono andato a guardare tutta la parte, come dicevamo, di framework e di login per le web app, perché se installiamo il nostro sistema di referentistica online su Joomla dobbiamo anche un attimo capire se è il caso di esporre o meno anche questi pannelli, che non sono pannelli di application server ma sono pannelli di autenticazione comunque all'applicazione web in sé in modalità amministratore. Abbiamo visto, diciamo, che è stato abbastanza semplice capire un po' qual è l'infrastruttura su cui girano questi sistemi e una delle norme che ci dice il garante è se il dato è sensibile, la piattaforma che lo gestisce deve essere aggiornata almeno ogni 6 mesi. Sono andato a prendere le versioni dei due Tomcat che abbiamo visto poco fa, e una è del 2006 e una è del 2009. E oltretutto, vabbè, diciamo, assolutamente. A parte il fatto che potrebbero essere delle versioni vecchie, ma diciamo se non sono vulnerabili potremmo anche dire, tra virgolette, non c'è problema. Il fatto è che in realtà assolutamente sono vulnerabili, ovviamente l'arancione è male, del resto qui c'è scritto che è possibile che alcune di queste versioni usino come di default una password amministrativa vuota. Io non li ho provati, però dalla statistica online mi dicono che questa sia una delle più grandi problematiche. Sarebbe da provare, assolutamente. Cioè. No, non l'ho provato, assolutamente. E poi mancanza di hardening rispetto a tutta l'infrastruttura. È capitato di trovare dei sistemi che, andando su una pagina non esistente, andavano in errore dando un nome di login e un nome di password che molto probabilmente erano quelle usate per la connessione al database. Oppure vedere servlet di esempio, ovviamente queste sono quelle di Tomcat, e che vengono lasciate online, quindi assolutamente mancanza di hardening totale, non che sia effettivamente un grandissimo problema, diciamo che fino a quando non viene fuori un modo per poter utilizzare queste componenti in un modo effettivamente utile per un attacco, sono per adesso una mancanza di hardening. se ci dovesse essere poi un modo un giorno di identificare una vulnerabilità critica su una di queste componenti installate di default, ovviamente la criticità è molto maggiore ed è poi anche semplice per un attaccante andarla a sfruttare, andarla a cercare essendo un componente installato proprio in fase di installazione. Ho fatto quindi una slide con un po' di riepilogo in percentuale di quello che abbiamo visto, un 25% con software vecchi e vulnerabili, un po' di pannelli di amministrazione esposti, un po' di sistemi di login per medici disponibili direttamente su internet. Diciamo che qui la considerazione che posso fare è che non essendoci una norma al riguardo, preferirei che un login del medico lo facesse o dall'ospedale o comunque da una VPN, mi darebbe un pochino più di garanzie. E poi abbiamo visto referti online in hosting a terze parti, e quindi diciamo entriamo in quello scenario che abbiamo visto in precedenza. Mi sono promesso di fare una stima basata su un po' di esperienza, un po' di sensazione, andando a catalogare quelli che avevano pannelli di amministrazione esposti, software vulnerabili e non aggiornabili e non aggiornati, e li ho messi in una categoria particolarmente rischiosi, ed è il 45%, e quindi diciamo quasi la metà. Sono andato poi a vedere come viene fatto il login, non c'è una vera e propria direttiva su come farlo e quindi c'è stata molta fantasia da parte di chi amministra questi sistemi, c'è chi usa il codice, la maggior parte usa il codice fiscale, il codice del referto, piuttosto che il numero della richiesta che viene fatta. In Lombardia abbiamo una predilezione per l'uso della carta regionale dei servizi ed è diciamo l'unica un po' voce fuori dal coro. Anche di questo ho fatto una statistica, vediamo che ce n'è addirittura uno che permette di accedere solamente con il codice del referto. E quindi tipicamente sono utente più password, codice fiscale più password, potenzialmente uno di questi due fattori, ovviamente non la password ma il codice fiscale piuttosto che il nome dell'utente, in un mondo molto web 2 con molti social network sono potenzialmente semplici da andare a recuperare, e quindi in realtà quello che diceva un po' il garante, se potessimo avere dei fattori, due fattori di autenticazione, potrebbe essere senz'altro una buona scelta. Come diceva il garante, oltre alla fase di login è importante anche poter bloccare tempestivamente le nostre credenziali se vengono compromesse, dato che permettono un accesso ad un sistema con dati di un certo tipo. E il fatto è che in molti dei siti non ho trovato delle pratiche per lo smarrimento, per gestire lo sblocco e lo smarrimento di questi dati, e a volte le procedure lasciavano intendere che ci voleva veramente molto tempo. Bisognava ora recarsi allo sportello, nessuno sembrava operare un blocco in real time, vuol dire che tu dici ho smarrito la credenziale, poi l'ospedale probabilmente deve parlare con la società informatica che glielo gestisce, e quindi diciamo un blocco in real time non l'ho visto. Ho fatto una statistica anche su questo, dove i sistemi di blocco in molti offrono solo il telefono, alcuni lo fanno via email, telefono, sportello, in molti non ho trovato addirittura un dettaglio, quindi l'utente non sa come si deve muovere quando ha smarrito la password e vuole chiedere un blocco del proprio sistema. Ecco qui una slide di riassunto di quello che abbiamo un po' fatto, quindi andavo a guardare i canali di trasmissione insicuri, l'uso discutibile di sistemi di terze parti, pannelli di amministrazione esposti su internet, pannelli senza password, software non aggiornati, mancanza di hardening e fantasia nei sistemi di autenticazione. Non abbiamo ovviamente avuto modo di guardare quello che succede dopo il login, quindi è più che altro una statistica e una osservazione di quello che erano le funzionalità messe a disposizione da questi sistemi. Non abbiamo mai mandato nessun input malevolo, quindi non sappiamo se ci siano vulnerabilità di tipo XSS, SQL injection, eccetera. Ci siamo solamente limitati a guardare quello che era disponibile. Ovviamente una cosa molto interessante che si potrebbe andare a fare è un'analisi una volta a seguito della venuta autenticazione, andare a capire quali sono le procedure di sicurezza messe in piedi, ma diciamo questo purtroppo non è stato possibile farlo. Credo che venga un po' automatica la domanda. Beh, abbiamo visto che comunque nella parte non autenticata ci sono delle criticità, che sono veramente delle criticità. Ma cosa succede quando io mi autentico? Posso scaricare referti? E a questo punto uno dice, sì, ma davvero, sono i miei, però non voglio che i miei dati siano visibili ad altri. Mi è capitato di testare per un'azienda un sistema di referatistica online, e quello che mi è capitato è che con la mia utenza di utente di base sono riuscito a vedere dati di altre pazienti, quindi vi posso dire che in un pentest eseguito professionalmente è stato possibile arrivare anche a questo scenario, quindi vi posso dire che non è solo fantasia, e che il fatto che queste aziende dovrebbero senza dubbio testare anche quello che è tutta la parte di a seguito dell'autenticazione, tutta la parte di sicurezza a seguito dell'autenticazione, è una cosa a cui io li invito veramente fortemente, perché non è un i dati che ci sono in gioco sono dati assolutamente importanti. Ho preparato anche una slide con le soluzioni, e le soluzioni sono abbastanza semplici. Le soluzioni vanno da effettuare gli aggiornamenti periodici ad avere dei software che fanno vulnerability scanning, a implementare correttamente quello che ci viene chiesto dal garante, quindi banalmente l'SSL, o piuttosto che andare verso un sistema di token per mettere in sicurezza la parte esterna, quindi la parte del login. Diciamo che le soluzioni ci sono, le modalità ci sono. Quello che vi posso dire è stata la mia percezione, è quello che c'è stata veramente molta fantasia nel mettere in piedi i sistemi, e non si sia seguito uno standard vero e proprio, e quindi questo ha comportato a un po' una fioritura di vulnerabilità e di gestione, diciamo, non propria delle informazioni. In estrema sintesi, questo era l'analisi sulla parte di referatistica online. Ci sono delle domande?
Credo proprio di...